10.02 di giovedì 29 febbraio 2024. Benvenuti in diretta su Zai Time, Riccardo Cotumaccio con voi da lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 in diretta su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. In cabina di regia il nostro signor Flo, alla mia destra lo ritrovo con grande entusiasmo, lui è Tommaso Di Pierro. Eccoci qua.
Eccoci qua in questa nuovissima puntata di Radio Zai Time. Oggi è il 29 febbraio, anno bisestile, un giorno in più per godersi Tommaso Di Pierro in radio. Se ci fosse stato un giorno di meno sarebbe stato un anno brutto, perché non mi avreste avuto in più in questa entusiasmante puntata di Radio Zai Time. Anche Rick non avrebbe goduto della mia compagnia, giusto?
No, sì, confermo nella maniera più assoluta. Sono veramente molto molto contento di riaverti qua al mio fianco. Ormai ti incenso praticamente, esatto, ogni giorno, cioè non c'è volta che io non parli bene di te.
Infatti, meno male.
Ed è per questo che insomma spero di avere un lauto bonifico da qui a pochi giorni. Di cosa si parlerà oggi, Tommasone? Questo lo diremo noi a breve, ma qual è il tuo tema del giorno? Cioè, cosa è successo negli ultimi giorni che ti ha indignato? Che, insomma, qualcosa che abbia attirato la tua attenzione?
Allora, cos'è che ha attirato la mia attenzione in questi giorni? Sicuramente l'uscita di Dune ha attirato la mia attenzione. Oggi non si fa rubrica di cinema, quindi facciamo un piccolo spazio dedicato a un film che è uscito nelle sale, ovvero Dune. È un film che tutti aspettavano, questa grande seconda parte di film di fantascienza, e sicuramente io che ho avuto l'opportunità di vederlo in anteprima lo consiglio a tutti, perché è un film di fantascienza da recuperare. E quindi questa settimana ho sentito il dovere di diffondere il verbo di questo importante film, un film che parla anche di tematiche piuttosto attuali come la guerra, ma comunque in generale anche del capitalismo, di tante tematiche. E quindi questo mi ha dato molto, molto da pensare. Indignato non lo so, forse per la questione dei bagagli dei Trenitalia, che ha messo questa nuova regola.
Due bagagli
adesso.
Beh, non è una...
Non so, perché non lo so, è più la cosa delle regole che a me dispiace, già che quando vado in aereo è difficoltoso, quindi devo portare solo uno zaino e devo pagare in più per portarne un altro. Io voglio essere libero di portarmi 150 valigie, ora capisco che non devo dare fastidio a chi mi sta intorno, però è un po' questa cosa della costrizione che non mi è piaciuta granché. Quindi se devo contestare una cosa di questa settimana, sicuramente questo.
Senti, ma Dune 2 ne parlano come un film di gran lunga superiore al primo, sei d'accordo?
Sono d'accordo, perché sicuramente c'è stato Villeneuve che ha capito che nella prima parte la lentezza non ha giocato a suo favore. Qui, diciamo, anche perché deriva anche dal romanzo di Herbert, c'è uno scatto in più di violenza, uno scatto in più nella narrazione, nell'esplorazione dei personaggi e anche nel mettere in scena un'opera che, diciamo, sì, è anche molto religiosa, ma in cui si vede anche l'importanza di Omero, secondo me, questa guerra che è già decisa dal fato e dall'importanza del destino. Quindi Paul è un personaggio che, come i vari eroi greci, non si possono sottrarre al destino e al fato degli dei, lui nemmeno si può sottrarre alla guerra santa che ci sarà in suo nome. Quindi questo mi è piaciuto molto come aspetto e si vede anche nella scelta stilistica.
Ricordiamo la regia di Denis Villeneuve, le musiche che stanno ascoltando di Hans Zimmer, quindi effettivamente una grande squadra per un film destinato a segnare forse un'epoca, chissà, intanto ne stanno parlando bene. Qualcuno addirittura ha scritto è l'impero colpisce ancora del nuovo millennio addirittura.
Potrebbe essere, sono film sicuramente diversi, ora è più Star Wars che si ispira a Dune, ma perché è precedente, non semplicemente cronologicamente, no, alcuni hanno detto per come è concettualmente pensato potrebbe essere quasi il Signore degli Anelli, più che altro nei mezzi, nei soldi, nei costi che sono stati utilizzati per fare questo film, nelle riprese, nelle location, quindi a questo si sono sicuramente ispirati. Però vedremo, è ancora un po' troppo presto, ce lo dirà solo il tempo, tra un decennio potremo farci un'idea su Dune. Sicuramente, ecco, a differenza di quello di Lynch, ha adattato sicuramente meglio il romanzo, perché ha avuto più tempo per trattare tutta una grossa opera, mentre Lynch ha condensato il tutto in 137 minuti, era un po' complicato.
Bene, andate a vederlo in sala, lo ricordo, è uscito ieri, se non sbaglio, sì. In sala, il 28 febbraio, rimarrà credo a lungo. Noi andiamo però con i nostri temi, andiamo con il tema del giorno.
Affrontiamo due tematiche in questo nostro tema del giorno. Parliamo prima dell'assalto anarchico avvenuto alla polizia, avvenuto a ieri a Torino. Un gruppo di una cinquantina di anarchici ha circondato una volante della polizia per liberare un migrante marocchino che doveva essere accompagnato a un centro di rimpatrio. La macchina è stata presa a calci e pugni e la polizia ha fermato 5 aggressori. Il fatto diventa un caso tanto più dopo le aggressioni della polizia ai giovanissimi manifestanti pro-Palestina dei giorni scorsi, perché si nasprisca il clima di tensione tra forze dell'ordine e civili. Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, infatti ha voluto ricollegare l'episodio alle polemiche sui pestaggi polizieschi agli studenti di Pisa e Firenze. Quanti di quelli che in questi giorni hanno attaccato le forze dell'ordine in modo indiscriminato vogliono anche esprimere solidarietà a questi agenti? Di certo lo ha fatto il presidente della Repubblica, che ha chiamato il capo della polizia per esprimere la sua vicinanza alla pattuglia aggredita. Intanto Silvia Conti, dirigente del reparto mobile della polizia di Firenze, che fornisce le squadre anche alla questura di Pisa per l'ordine pubblico, è stata rimossa dall'incarico. Anche se il Ministero dell'Interno parla di normale avvicendamento, non appare pretestuoso il collegamento con gli incidenti di Pisa di venerdì scorso, quando le manganellate dei poliziotti hanno provocato il ferimento di 13 studenti, di cui 10 minorenni. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. But first, 5 minutes for the 15 of fame, 5 seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game, gonna hit you in the soul, execution is aim. A questo tema del giorno ne abbiamo scelto anche uno di respiro internazionale. Le esequie del dissidente russo Navalny, morto in carcere il 16 febbraio, si svolgeranno domani nella chiesa dell'icona della Madre di Dio, alla periferia sud di Mosca, vicino alla sua casa. Se la partecipazione sarà alta, è prevedibile che il corteo provochi la reazione dei poliziotti di Putin. A dare la notizia del funerale è stata la stessa Yulia Navalnaya nel discorso che ha tenuto ieri al Parlamento di Strasburgo. La moglie dell'oppositore morto da eroe ha spiegato ancora una volta chi abbia in mano la Russia. Non avete a che fare con un politico, ma con un mafioso sanguinario. Putin è il leader di una banda criminale organizzata, di cui fanno parte avvelenatori e assassini. Ma sono tutti solo dei burattini. Più importanti sono le persone vicino a Putin, i suoi amici, collaboratori e custodi del denaro della mafia. Alexei è stato torturato per 3 anni, è stato fatto morire di fame in una minuscola cella di pietra, tagliato fuori dal mondo esterno. Gli sono state negate visite, telefonate, persino lettere, e poi lo hanno ucciso. Anche dopo hanno abusato del suo corpo e hanno abusato di sua madre. L'omicidio pubblico ha dimostrato ancora una volta a chiunque che Putin è capace di tutto e che non si può negoziare con lui. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins.
Break musicale per noi, poi rientriamo con Zaytime, è solo l'inizio.
Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. Ho cercato di dimenticare, di non guardare. Hey, e ho guardato la televisione e mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un gran rumore. Pensato a tutte queste cose, e ho guardato dentro un'emozione e ci ho visto. Televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.
Bye.
rientriamo in diretta alle 15:19. Riccardo Cotomaccio, Tommaso Di Pierro con voi. Ciao Tommaso.
Ciao Rick.
E siamo qui con un collegamento molto importante, perché abbiamo con noi il direttore della comunicazione di Public Affair di Lactalis Italia per parlare della terza edizione del progetto La Coscienza di Z. È un'iniziativa che coinvolge gli istituti dell'Istituto Tecnico, gli studenti dell'Istituto Tecnico Economico Bodoni di Parma, con l'obiettivo di lanciare un programma educativo volto a sensibilizzare studenti, insegnanti e indirettamente anche i genitori sui danni degli stereotipi di genere e sull'importanza dell'uguaglianza di genere. Quindi do il buon pomeriggio a Vittorio Fiore. Vittorio, ciao.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
E con te parliamo di questo bellissimo progetto. È alla terza edizione, parliamo della Coscienza di Z, è un'iniziativa che coinvolge gli studenti dell'Istituto Tecnico Economico Bodoni di Parma, con un obiettivo: lanciare un programma educativo volto a sensibilizzare tutti, studenti, insegnanti, anche genitori, sui danni degli stereotipi di genere e anche sull'importanza dell'uguaglianza di genere. Oh, l'ho un po' anticipato io, quindi non ti chiedo in cosa consiste il progetto, ma come sta andando, Vittorio?
Allora, ti ringrazio. Allora, il progetto sta andando molto bene perché, come hai detto tu giustamente, siamo arrivati alla terza edizione, nel senso che è un'esperienza per noi che è nata proprio a ridosso del Covid, cioè in un momento in cui la fascia adolescenziale, a nostro modo di vedere, ma anche dagli indicatori, dall'opinione pubblica, era chiaramente la fascia più fragile ad aver subito un po' gli effetti devastanti della pandemia. Quindi 3 anni fa abbiamo cominciato questo percorso che oggi è arrivato ad una terza edizione, che ci ha permesso di capire meglio questa fascia che noi abbiamo identificato con la Coscienza di Z, no? Con questo nome del progetto, proprio perché si rivolge alla generazione Z. E abbiamo ogni anno cercato di modulare su tematiche diverse quello che per noi era anno per anno un po' un disagio sul quale volevamo intervenire. Il primo anno abbiamo cercato di strutturare il progetto muovendo le leve delle emozioni, no? Quindi dopo la pandemia come far riassaporare determinate emozioni, soprattutto legate allo stare insieme e alla convivialità. Il secondo anno il tema grosso era per noi il riavvicinarsi e intervenire sul proprio territorio, cioè come rivivere il proprio territorio ed incidere su esso per migliorarlo. Quest'anno, proprio perché, come vedete, ogni anno abbiamo voluto, non so come dire, salire in termini qualitativi e di gradiente proprio di impegno, ci siamo andati a focalizzare su una tematica che è particolarmente vissuta e complessa, che è quello del superamento dei limiti. Allora, stiamo affrontando questo tema dei limiti anche con altri progetti che poi magari sarà bello ricondividere. Quest'anno il limite per noi è rappresentato un po' dagli stereotipi, no? Questi stereotipi che ruotano attorno al genere e che è necessario che vengano superati, perché sono agli occhi di tutti delle barriere che impediscono la piena realizzazione dei giovani e degli adolescenti. È un percorso particolarmente articolato, nel senso che noi quest'anno cerchiamo di svilupparlo attraverso 3 fasi e 3 passaggi. Il primo è un momento interattivo diretto con le classi. Quest'anno, proprio perché il progetto è complicato, lavoriamo con un istituto solo, il Bodoni, l'hai citato tu prima. Mentre gli anni scorsi abbiamo lavorato con più scuole, quest'anno, proprio perché il progetto è particolarmente denso ed impegnativo, ci siamo focalizzati su un istituto scolastico. E i 3 passaggi consistono nell'articolare una prima riflessione con gli studenti, i giovani, attraverso degli educatori, per capire, per far riflettere, per trasferire a loro un po' il senso dell'importanza di riflettere su queste tematiche. Il secondo momento è, diciamo, un momento nel quale è necessario accrescere la capacità di saper raccontare quanto si è capito e appreso nella fase precedente. Anche qui, diciamo, non lo facciamo noi, o meglio, non lo facciamo solo noi, ma lo facciamo grazie ad un team di esperti. E poi, diciamo, l'ultima parte consiste nel ritrasferire attraverso un progetto, quindi un progetto di comunicazione, alla comunità che cosa vuol dire superare le barriere, quali sono le barriere che ruotano attorno agli stereotipi di genere. Questo per noi è un po' un impegno attraverso il quale, diciamo, diamo un senso concreto alla volontà di non rimanere con le mani in mano di fronte a questi grandi temi. Cioè,
molto bene.
L'interazione.
Scusi, prego. Se interrompo, volevo farle solo un'ultima domanda, un veloce pensiero: perché secondo lei è importante realizzare progetti extracurricolari nelle scuole, e che valore quindi ha la didattica alternativa per lei?
Allora, parlo anche da padre. Allora, secondo me la didattica extracurricolare è fondamentale. Si è aperto da tempo un dibattito amplissimo su schemi e modelli educativi nelle scuole. Io penso che oggi avere un occhio aperto, attento, recettivo e soprattutto dinamico all'interno delle scuole, che parli un linguaggio in piena osmosi con l'esterno, sia estremamente fondamentale. Creare una scuola che è semplicemente un laboratorio di analisi, di formule, non aiuta più nessuno. Questo è veramente, penso, una delle realtà sulle quali è necessario aprire un dibattito assolutamente costruttivo. Le aziende in queste devono e possono avere un ruolo importante, non tanto per educare le persone a come lavorare un domani, ma semplicemente perché devono essere un veicolo importante di trasmissione di saperi, di culture e soprattutto di realtà fattive della nostra società.
Molto bene, signor Fiore, anche noi di Zainet ci auguriamo, come ha detto lei, di avere una scuola di dibattito, una scuola di confronto che sia sempre pronta ad ascoltare i suoi studenti, come facciamo noi con i nostri laboratori di podcast e radio. La ringraziamo per essere stato con noi oggi, auguri per questa terza edizione e per le prossime che verranno in futuro.
Grazie a voi, grazie ancora dell'opportunità, buona giornata.
Buona giornata.
Safari Time.
Indie Break. E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena indie internazionale. È uscito lo scorso 16 febbraio per Partisan Records Tang, il nuovo album degli Idols, il quinto della loro discografia, che è già in testa alle classifiche inglesi. Si tratta di una produzione che vede per la prima volta una collaborazione tra Nigel Godrich, il leggendario produttore dei Radiohead, che più recentemente ha lavorato anche con gli Smile e in passato con Beck, il chitarrista della band Mark Bowen e un molto nuovo per questo genere musicale, Kenny Beats, che ha legato il suo nome in passato a Denzel Curry, Vince Staples e altri della scena statunitense. Il titolo scelto, che appunto abbiamo pronunciato Tank, anche se ci sarebbe una G tra la N e la K, è un'allusione onomatopeica a quello che è il suono delle chitarre della band, anche se in questo caso questo album, che è evidentemente il più ambizioso e sorprendente della band di Bristol, ha abbandonato, seppur per poco, la reputazione di bomba incendiaria del post-punk guadagnata a partire dal 2017, per accompagnare gli ascoltatori in un episodio che il cantante Joe Talbot definisce come un vero e proprio album di amore. Ho dato amore al mondo, si legge nel comunicato stampa. Questo è il nostro album di gratitudine e potere, sono tutte canzoni di amore, tutto è amore. Andiamo quindi ad ascoltarci un brano da Tank degli Idols, questo è Grace.
Hold me and my brother.
Traccia numero 7 da Tank degli Idols, questa era Grace, che segue a Dancer featuring con gli LCD Sound System, un brano, quello che abbiamo appena ascoltato, che fa parte di un album già in testa alle classifiche del Regno Unito. È giunta notizia lo scorso weekend proprio della nuova classifica che vede nel podio con Noah Callan, Stick Season al terzo posto, Paloma Faith al secondo con The Glorification of Sadness e gli Idols alla medaglia d'oro. Sempre nella top 10 abbiamo anche il nuovo disco di Kanye West e Ty Dolla Sign con la loro prima collaborazione Vultures, e un ritorno inatteso in classifica di Bob Marley, o forse atteso visto che in questi giorni è in sala anche nel Regno Unito così come in Italia il biopic sul leggendario musicista giamaicano. Proseguiamo con le novità a tema musica anglosassone, perché arrivano dall'Australia questo aprile gli High School, che hanno appena annunciato un EP, uscirà il prossimo 19 aprile su Pias, si intitola Accelerator e arriva quasi 2 anni e mezzo dall'uscita del loro primo EP Forever At Last. Ad anticipare la release un singolo intitolato Doesn't Matter, accompagnato da un video diretto da Henry Gosper. Doesn't Matter è una canzone sull'amore non corrisposto, dicono gli High School, parla della persona amata che non è consapevole o non si cura del tuo affetto e del tuo profondo desiderio per lei, parla del desiderio, dei luoghi in cui la tua immaginazione ti porta quando desideri qualcuno. I ragazzi da Melbourne arriveranno in Italia questo aprile, come abbiamo detto, domenica 28 al Covo Bologna e il 29 all'Arci Bellezza di Milano. Noi andiamo ad ascoltarci questo primo singolo estratto dal loro nuovo lavoro Accelerator, questa è Doesn't Matter, gli High School. Doesn't Matter degli High School, band australiana in arrivo con un nuovo EP ad aprile e qualche giorno dopo anche sui palchi italiani a Bologna e a Milano, rispettivamente il 28 e il 29 a Covo e Arcibellezza. Con questo brano concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il prosieguo di Zeittime.
Questa è Zeittime.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio. Sound rock dei Chicken Foot, Big Foot, Riccardo Codomaccio con voi, il Tommasone di Pierro in studio.
Eccomi.
Tommaso, Sir Flo in cabina di regia. Diamo un'occhiata a ciò che c'è su Twitter, anzi su X.
Assolutamente, andiamo a guardare alle novità. Una l'abbiamo già detta, il 29 febbraio, che ci regala un giorno in più. Vabbè, è il giorno in più per ascoltare noi, me, dai, facciamo me, della radio Zeittime, no, ma anche Riccardo.
No, meglio Tommaso.
Meglio noi. Sì. Però in tendenza abbiamo anche le polemiche per lo scontro Inter-Atalanta, le polemiche di Percassi. La gara è stata decisa da episodi determinanti con errori gravi contro di noi. Questo l'amaro commento di Luca Percassi al termine della gara di San Siro, valida per recuperare per il recupero della 21esima giornata di Serie A, che ha visto la formazione di Simone Inzaghi vincere per 4-0, reti di Darmian, Lautaro, Di Marco e Frattesi. Con l'ennesima vittoria nero-azzurra possiamo dire che il campionato è finito a febbraio. 4-0 nel recupero contro l'Atalanta. È Inter a più 12 sulla Juve, povero Flo starà dentro di sé insultando l'Inter malissimo, in realtà più 13 perché a parità di punti l'Inter vincerebbe per il vantaggio negli scontri diretti. Resuscitato anche il Napoli nel neotecnico Calzona, 6-1 addirittura al Sassuolo, non gliene va bene una, tripletta di Osimhen per la gioia del Napoli. Ma abbiamo anche in tendenza la TV fa 70, la televisione italiana compie 70 anni e la Rai, che fu la prima a mandare in onda le trasmissioni del servizio televisivo regolare a partire dal 3 gennaio 1954, ieri ha festeggiato l'anniversario affidando a Massimo Giletti la conduzione di un grande evento che ha trasportato i telespettatori nei programmi che hanno scritto pagine importanti della nostra TV. Ricordiamolo, senza la televisione gli italiani sarebbero ancora analfabeti, perché grazie a Mike Buongiorno noi sappiamo la lingua italiana. Questo è molto importante, lo dicevano spesso anche durante i miei studi a lettere, che se non ci fosse stata la televisione veramente parleremmo ancora solo in dialetto, quindi un grandissimo strumento. In tendenza abbiamo anche Vannacci, sospensione disciplinare dall'impiego per 11 mesi con conseguente uguale alla detrazione di anzianità e dimezzamento della stipendio. Questa la sanzione applicata dal ministro della difesa Guido Crosetto al generale Roberto Vannacci in esito al procedimento disciplinare di Stato avviato lo scorso 30 ottobre. Lo rende noto al Landrocnos l'avvocato dell'ufficiale Giorgio Carta, che spiega: la sanzione stigmatizza le circostanze della pubblicazione del libro Il mondo al contrario, che avrebbe asseritamente denotato carenza del senso di responsabilità e determinato una lesione al principio di neutralità terzietà della forza armata, compromettendo il prestigio e la reputazione dell'amministrazione di appartenenza e generando possibili effetti emulativi dirompenti e divisivi nell'ambito della compagine militare. Non è tutto, abbiamo ancora in tendenza il caso Ilaria Salis. È un mistero il vertice tra i due ministri degli esteri avvenuto ieri alla Farnesina. Antonio Tajani ha ricevuto Peter Fuzzal, Stichi Harto e si immaginavano passi in avanti sulla vicenda di Ilaria Salis. Kalis, l'italiana detenuta da oltre un anno in Ungheria e che rischia una condanna sproporzionata in condizioni detentive inaccettabili. Invece dall'incontro è nato un caso diplomatico. Appena uscito dal nostro Ministero degli Esteri, Siharto ha aperto il cellulare e ha postato su X un messaggio di fuoco. È sorprendente che l'Italia cerchi di interferire in un caso giudiziario ungherese. Questa signora, presentata come una martire in Italia, è venuta in Ungheria con un piano chiaro per attaccare persone innocenti per le strade come parte di un'organizzazione di sinistra radicale. Spero sinceramente che questa signora riceva la meritata punizione in Ungheria. Il governo ha reagito con una nota diplomatica che nega interferenze e sottolinea l'aspetto della condizione carceraria. Il ministro Tajani e il governo italiano da tempo hanno preso l'iniziativa di affrontare il tema delle condizioni di detenzione della signora Salis, come viene fatto in molti casi per cittadini italiani detenuti all'estero, senza nessuna volontà di interferenza, ma con una chiara intenzione di fare pressione per verificare che le condizioni di detenzione rispettino le normative europee che richiamano ovviamente alla tutela dei diritti umani, ed è quanto il governo italiano continuerà a fare in questo caso come in altri casi simili. Tajani fa sapere di aver espresso al suo omologo soddisfazione per l'anticipo della prossima udienza al 28 marzo, inizialmente prevista per maggio, ma di avergli anche consegnato un promemoria dettagliato sulle condizioni detentive di Salis, ribadendo la richiesta di un giusto processo che rispetti la dignità e i diritti fondamentali della detenuta, ed è probabilmente questo documento ad aver scatenato la reazione ungherese.
Tommaso, grazie di avermi fatto compagnia in questo pomeriggio. Noi abbracciamo a distanza Francesca e Chiara che stanno lavorando alla Cremente. Noi ormai siamo gli speaker di questo spazio, Tommaso.
Esatto.
Ti voglio più spesso, più frequentemente qui.
Poi questo ormai è diventato, come suol dire Gollum, il mio tessoro.
Esatto.
Quindi ormai ho preso le redini di questo posto, lo condivido, lo abbraccio totalmente. Quindi quando sono qui io sono sempre felice. Devo dire però, mi mancano le mie ragazze, mi mancano Chiara e Francesca quando sono con me in redazione. Non facciamo una puntatona insieme da un po', e devo dire sì che io sono il gallo della situazione che prende tutta la gloria, però mi manca anche stare con loro, devo dire.
Zitto zitto Tommaso, si sta prendendo pian piano questo palcoscenico. Ringrazio il signor Flo in cabina di regia, ringrazio voi che ogni giorno ci sostenete qui su Zaytime. L'appuntamento è domani per l'ultima puntata della settimana. Ciao ciao a tutti.
Ciao a tutti.